il rafforzamento amministrativo e quindi la riforma della PA non è un problema di risorse, perché le risorse con la programmazione europea, le risorse ci sono e non può esserci una programmazione europea che non sia programmazione paese e che non abbia questi tre punti al centro. E ascoltiamo adesso la professoressa Ugolini del MIUR che ci racconta la riforma, magari raccogliendo i diversi spunti che sono emersi.
Io vorrei riprendere tutte le osservazioni negative e i punti critici che sono stati fatti sulla situazione del nostro paese, cercando di evidenziare che cosa nel provvedimento ora in discussione al Senato è presente, proprio come tentativo di risposta, e che cosa c'è già dentro il nostro paese. Come possibile leva per un cambiamento, perché il futuro si costruisce attraverso delle leggi, ma soprattutto attraverso dei cittadini che poi interpretano le leggi e il proprio lavoro con motivazione e responsabilità. Io questo lo dico sempre come premessa. Io sono dirigente scolastica, sono sempre stata a scuola da quando faccio l'asilo. Perché ho fatto l'asilo elementare, le medie, le superiori, l'università, ho cominciato a insegnare, e poi ho fatto la dirigente scolastica, ho 4 figli, e quindi io sono sempre vissuta nella scuola. E nella scuola i nostri studenti, i nostri figli ci passano 1.000 ore l'anno, noi dedichiamo come personale della scuola tantissimo tempo. Se noi dovessimo aspettare una riforma della scuola per cambiare il modo con cui viviamo queste migliaia di ore della nostra vita, saremmo finiti. Per cui c'è una premessa fondamentale e la faccio perché io da anni che lavoro, per esempio, sul Sistema Nazionale di Valutazione, perché ho cominciato a occuparmene nel 2001. Quando la Moratti fece un gruppo per impostare un sistema nazionale di valutazione che nasceva dalla preoccupazione sugli esiti della prima indagine OCSE PISA, che avevano evidenziato che c'era questa grande varianza all'interno delle aree del paese dal punto di vista delle competenze. Quindi io capisco che è fondamentale l'impegno dal punto di vista del governo, della politica e della legislazione. Però penso che ci sia una premessa culturale generale da fare che riguarda il modo con cui ogni cittadino italiano, ogni insegnante, ogni dirigente, quando va a scuola, invece di comunicare tutto quel che non va ai propri studenti, inizia invece a partire da quel che c'è. E io penso che questo sia una premessa fondamentale, anche perché le leggi. Danno dei quadri, ma poi i quadri devono essere dipinti e gli attori devono essere le persone poi che interpretano i ruoli, gli insegnanti, i docenti, i dirigenti, gli stessi studenti, perché c'è modo e modo di fare lo studente, i genitori, ma poi gli imprenditori, i professionisti, gli artigiani, il personale non docente, cioè la scuola, questa è la premessa e poi entra in merito. Ai temi che sono stati posti sul tavolo questa mattina, la scuola ha bisogno di tutti. La scuola è un mondo in cui si incrociano tanti mondi, perché solo pensare alle discipline che vengono studiate dentro la scuola passa dall'astrofisica alla chimica, alla geografia, tutto. Ma poi è un mondo in cui c'è bisogno della collaborazione di tutti. E io penso che poter arrivare a far fare un'alternanza scuola-lavoro lavoro di qualità a 1,5 milioni di studenti a partire dall'anno scolastico 2016-2017 sarebbe una follia, senza pensare che tutto il paese si mette al servizio della scuola. Perché ogni professionista, ogni adulto dovrebbe chiedersi che cosa posso fare io per dare più possibilità a questi giovani e a questi ragazzi che stanno crescendo, stanno formandosi e devono costruirsi un futuro. Per cui dal mondo della scuola, io penso che sia importante spostarsi a tutti i mondi possibili nel nostro paese, perché c'è un modo, per esempio, di parlare della scuola, non so, sui giornali o in televisione, che non aiuta la scuola a dare il meglio di sé. C'è un modo di concepire il lavoro, parlo degli adulti, che non aiuta i ragazzi a capire che strada poter fare. Quindi questa qui è la premessa. Entrando in merito, però è una premessa importante, perché altrimenti noi scriviamo le norme e le norme non vengono seguite. Però per seguire delle norme occorre la motivazione per farlo in modo non solo di rispetto formale della regola, ma di desiderio sostanziale di realizzare quello che c'è scritto e che è contenuto in quella norma. E questo penso che chieda un cambiamento culturale al Paese, partendo dai genitori, arrivando agli studenti, gli insegnanti, i dirigenti, ma io penso a tutti. Dopo la mia premessa da maestrina, perché questo qui è il mio ruolo da sempre, purtroppo, no purtroppo, per fortuna perché è un bel lavoro il nostro, però purtroppo perché a volte appunto nessuna esortazione morale può servire se non c'è il desiderio di cambiare dal punto di vista proprio personale. Primo punto, la valutazione. Perché c'è bisogno di un sistema nazionale di valutazione in Italia che parta dalle scuole, che arrivi ai dirigenti e ai docenti. Perché nella buona scuola non si è parlato di valutazione delle scuole? Perché dopo 14 anni, nell'anno scolastico 2014-2015, si è avviato un sistema nazionale di valutazione delle scuole. E per questo non se ne parla, perché per fortuna siamo già partiti. E in questo percorso arriveremo il 31 luglio ad aprire una piattaforma in cui tutti i cittadini potranno vedere scuola per scuola la situazione dell'istituto dal punto di vista di 49 indicatori, quindi non solo delle prove di apprendimento invalsi o degli esiti nell'inserimento nel mondo universitario, quello che è stato utilizzato Eduscopio, ma 49 indicatori, tra cui c'è una parte molto interessante che guarda l'inserimento nel mondo del lavoro. Per cui vedremo, istituto tecnico per istituto tecnico, quanti sono i diplomati che negli ultimi 3 anni hanno trovato lavoro, con che tipo di contratto e in che area. E la scuola è un prisma complesso, vederlo solo da una dimensione sarebbe una grave stortura, perché per me è importante sapere come vanno i nostri studenti il primo anno di università, ma è importante anche sapere se nei 5 anni di superiori io ho mandato via tutti quelli che non erano in grado di arrangiarsi e quindi ho fatto una scuola in cui ha selezionato gli studenti che si arrangiano, che non ha messo a frutto le competenze degli studenti che si erano iscritti. Perché in modo magari silente, non bocciando ma invitando ad un trasferimento, si è selezionato il gruppo di studenti con le spalle, magari anche spalle di famiglie in grado di dare tante ripetizioni, per poter avere dei buoni risultati. Perché sono così cruda? Perché il fatto di arrivare il 31 luglio ad avere su ogni scuola un set di 49 indicatori in cui il cuore sono gli esiti scolastici ma anche gli esiti invalsi e gli esiti a distanza degli studenti, inserimento nel mondo del lavoro e inserimento nell'università, è un passo di civiltà essenziale. Perché è un passo di civiltà essenziale? È un passo di civiltà essenziale per i cittadini, ma anche per chi lavora dentro la scuola. In questi mesi sto facendo il mio rapporto di autovalutazione ed è interessante che all'interno delle scuole ci si chieda dove vogliamo andare, quali sono gli obiettivi di miglioramento rispetto agli esiti degli studenti, con quali strumenti possiamo raggiungerli. E mettere in moto le 8.300 scuole italiane su di un ragionamento che pensa alla scuola da qui a 3 anni, sul cuore della scuola, che è il valore aggiunto che si dà in termini di apprendimenti, di competenze e di futuro ai propri studenti, è essenziale per cambiare la prospettiva, perché la valutazione è uno strumento, ed è uno strumento che deve servire al miglioramento, ma il miglioramento deve avere come focus essenziale il servizio che come scuola facciamo ai nostri studenti. Non ci può essere un altro criterio. Infatti, e qui arrivo alla buona scuola, nella buona scuola si è detto che si dà molto potere ai dirigenti scolastici, ma non si parla di valutazione dei dirigenti scolastici. Non posso dire la parola corretta che vorrei usare. È dal 2000 che esiste una legge in Italia che chiede di valutare i dirigenti scolastici. È dal 2000 che esiste una legge che chiede di fare per i dirigenti scolastici dei contratti con degli obiettivi specifici rispetto alla scuola che viene loro data in incarico. Non c'è bisogno di un'altra legge. Ecco, l'Italia è il paese delle leggi che non vengono seguite, mi dispiace. Perché adesso, dopo la conclusione dell'iter legislativo, verrà presentato un piano di valutazione della dirigenza scolastica che partirà, perché già c'è già un esecutivo, dal 2015-2016. Perché abbiamo finalmente dei dati sulle scuole. Come fa il povero direttore dell'ufficio scolastico regionale a dare degli obiettivi specifici scuola per scuola nell'Emilia-Romagna, dove ci sono 540 dirigenti scolastici, senza sapere come sono quelle scuole? Quindi il tema della valutazione del dirigente scolastico è strettamente connesso alla possibilità di avere dei dati sulle singole scuole e soprattutto a un modo di concepire la scuola in cui, soprattutto per chi la dirige, deve essere chiaro che non esiste un contratto che a priori dà delle identità di risultato, come è stato fatto in questi anni, a prescindere da obiettivi specifici anche concordati col dirigente e poi verificati. Quindi la buona notizia è questa, che dal 2015-2016 partirà una valutazione dei dirigenti, a maggior ragione in questo momento in cui all'interno della buona scuola sono stati messi degli articoli importanti che danno maggiore responsabilità ai dirigenti. E tutta la polemica di questi mesi, che ha parlato appunto di preside sceriffo, preside sindaco, eccetera, aveva un fondamento, perché inizialmente nella legge c'erano delle parti in cui si davano ai dirigenti scolastici tutte le competenze possibili e immaginabili, mentre non esiste un dirigente scolastico normodotato che non possa... che possa pensare di guidare una scuola di 1.200, 1.500, 2.000 studenti con collegi dei docenti di 200 persone senza avere un gruppo di collaboratori, senza condividere il piano dell'offerta formativa triennale col proprio collegio dei docenti, senza condividerlo con le componenti che fanno la scuola. È chiaro però, e su questo secondo me non... sarebbe sbagliato recedere, e io sono qui pronta a vedere che cosa succede al Senato, sarebbe sbagliato ritornare a un assemblearismo e a una formalità di conduzione democratica della scuola in cui alla fine tutti fanno quello che vogliono senza rispondere di quello che fanno a nessuno, con il danno di uno studente che va lì la mattina, la prima ora si sente dire una cosa, la seconda ora il contrario, la terza si ripete, sente di nuovo una persona che parla male di quella che è arrivata nell'ora precedente. Allora, noi non possiamo dire che le scuole sono autonome senza dare una guida alle scuole, senza che questa guida abbia la possibilità di una leadership distribuita per poter governare degli organismi così complessi, senza che però si risponda per quel che si fa. La scelta dei docenti, parliamone, ma per me sarebbe stato fondamentale fare dei concorsi per reti di scuole. No, vedremo come si farà questo concorso nazionale, il concorso nazionale che faremo a ottobre per forza seguirà le vecchie regole. C'è una delega che dà la possibilità di riformare modalità di assunzione e di formazione iniziale dei docenti, vedremo come verrà fuori. Però che libertà hanno i dirigenti? Scelgono in un albo territoriale dove entrano delle persone già che hanno già superato un concorso, che sono dentro delle graduatorie, alcuni dal 1991. E con la necessità poi di dire in modo trasparente perché si sono state fatte delle scelte, ma saranno delle scelte fatte all'interno di una rosa minima. È fondamentale. Le persone che costituiscono il corpo docente sono essenziali, perché la differenza in una scuola la fanno gli insegnanti. Non solo, e qui arrivo alla valutazione dei docenti, non solo la loro competenza dal punto di vista disciplinare, didattico ed educativo, quindi la loro professionalità, ma anche la capacità di lavorare con gli altri. Perché ci possono essere degli insegnanti che si reputano sommamente bravi, perché temuti, incapaci di lavorare con gli altri e che distruggono il lavoro di un consiglio di classe, perché mettono sempre continuamente in cattiva luce i colleghi. Allora io parlo di cose che tutti conosciamo, se abbiamo frequentato delle scuole, o se le abbiamo guidate, o se le abbiamo insegnato, oppure se le abbiamo fatte, o se abbiamo dei figli che le frequentano. Allora, la valutazione dei docenti è essenziale, perché è essenziale che la parte migliore dei nostri docenti sia valorizzata e trascini quella parte media, molto ampia, che può vivacchiare se non è trascinata e motivata a fare quel passo anche di formazione, di lavoro, di motivazione, di ricerca, che magari una parte più bassa sta già facendo. La notte in cui tutte le vacche sono nere di hegeliana memoria non serve per migliorare. Io ho bisogno, come docente, di sapere che se mi impegno sul mio lavoro, se do tempo ai miei studenti, se collaboro con i colleghi, se non sto al collegio dei docenti con il giornale. Ma voi dovreste andare a vedere qualche collegio dei docenti e capire quale può essere il clima che si costruisce in una scuola, un clima di assoluta demotivazione e formalismo. Dovreste passare nelle aule dei docenti delle scuole. Il lamento continuo. Allora, o noi valorizziamo e rendiamo trainante quella parte buona che c'è in ogni scuola, in ogni classe, oppure noi deprimeremo sempre di più anche quelli che ci mettono l'anima e fanno il loro dovere, non solo seguendo un'efficienza formale, ma cercando anche l'efficacia. Per questo, valutazione della scuola, valutazione dei dirigenti, valutazione dei docenti, sono proprio in quest'ordine, perché invertire l'ordine, partire da una valutazione dei docenti senza essere passati dalla valutazione della scuola e dei dirigenti, sarebbe un gravissimo errore. Perché io come docente devo essere valutato se il mio dirigente, che ha addirittura un premio di risultato e dovrebbe essere, deve essere valutato, non è valutato da quando è qui. E c'è una gerarchia. Scuole, perché bisogna avere dei dati sulle scuole, perché la valutazione deve essere fondata, dirigenti, i primi che devono essere valutati e devono rispondere, e docenti. Per il miglioramento, perché, e arrivo all'altro tema chiave, il miglioramento delle competenze di base dei nostri studenti e la possibilità che nel percorso scolastico acquisiscano quegli strumenti per poter entrare nel mondo del lavoro e costruirsi un futuro, dovrebbe essere il tormento di ogni consiglio di classe. Ma se gli insegnanti non sono in grado di lavorare tra loro, se invece di partire dal positivo partono sempre dal negativo, se non sono in grado di fare una presentazione in modo efficace, come possono educare a queste soft skill, alle competenze per la vita, i loro studenti? Cioè, il primo lavoro che io farei è proprio quello di investire sulla formazione dei docenti, e questo è un punto trattato nella buona scuola. Poi non va mai bene, per cui 500 euro a disposizione non va bene perché è una, come si può dire? Ho visto dei pezzi giornalistici che lo definivano come la tessera per il pane che era stata data negli anni 40. Allora, per un docente avere 500 euro esentasse a disposizione per la propria formazione, con gli stipendi che hanno gli insegnanti, è una bella possibilità. Allora, un punto su cui dovremmo veramente investire per la formazione, sulla formazione dei docenti, è quello che riguarda queste competenze trasversali, o le competenze per la vita, soft skills, che aiuterebbero gli insegnanti anche a far meglio il loro lavoro e a lavorare meglio tra di loro. E nella direttiva che verrà fatta, perché ci sarà poi un piano di formazione nazionale, quindi gli insegnanti avranno questo bonus che potranno investire seguendo anche la propria motivazione, le proprie necessità, le proprie urgenze, però ci sarà un piano nazionale di formazione che sicuramente dovrà entrare su alcuni punti chiave per rispondere a quattro emergenze che sono tutte indicate nella direttiva che ha avviato il Sistema Nazionale di Valutazione. La prima emergenza è ridurre la varianza tra scuole nelle diverse aree del paese, ma anche tra classi, perché ci sono alcune scuole in cui c'è una differenza enorme di risultati tra una classe e l'altra. E questo a volte succede perché ci sono delle classi ghetto, non solo perché ci sono delle classi con degli insegnanti poco competenti. Primo, riduzione della differenza e della varianza tra scuole nell'area del paese, ma all'interno addirittura delle stesse aree e all'interno delle stesse scuole. Il miglioramento delle competenze di base, perché le soft skills si acquisiscono attraverso le competenze forti. I nostri ragazzi hanno come prima lingua straniera l'italiano. No? Cioè, parliamo dell'inglese, ma parliamo della capacità di comprensione della lettura e di interpretazione di un testo in italiano, nella nostra lingua. Quindi competenze di base. Terza area è l'aiuto a conseguire dei risultati buoni a distanza, quindi l'inserimento nel mondo del lavoro, nell'università, ma anche nel livello di scuola successivo, perché un altro dei dati interessanti che arriverà a tutte le scuole medie italiane saranno relativi ai risultati che i loro studenti hanno avuto nel primo anno di scuola superiore. Come vanno i nostri studenti in prima superiore? In terza media finiscono con il 98% di promossi. Il primo anno uno su quattro o è bocciato o cambia scuola, metà dei ragazzi ha dei debiti, forse dovremmo metterci d'accordo, no? Su che cosa si fa prima e che cos'è che si fa anche in ingresso come accoglienza. Quindi sulle competenze di base, ovviamente occorre un focus molto forte, e anche sull'allargamento di certe competenze, come per esempio l'educazione finanziaria o le competenze per la vita, che possono fare il discrimine tra un ragazzo che riesce a costruirsi un futuro e un ragazzo magari di una famiglia debole che non riesce a farlo. Perché il tema delle competenze di base, delle competenze per la vita, tra cui io metto anche l'educazione economica finanziaria, è un tema urgentissimo per gli studenti che vengono da famiglie deboli. In Italia la scuola non è più un ascensore sociale. Se vuole ridiventare un ascensore sociale, occorre che rinizi a guardare all'efficacia del lavoro che si fa dentro la scuola, cioè se veramente dà agli studenti la possibilità di mettere a frutto le proprie capacità e anche di capire dove poterle spendere, quindi il tema dell'orientamento. E arrivo alla scuola lavoro in pochi minuti, e il fatto che le prove invalsi siano considerate da una parte del paese, perché vedrete il 9 luglio verrà pubblicato il rapporto sulla rilevazione degli apprendimenti invalsi di quest'anno, vedrete com'è la distribuzione del boicottaggio delle prove invalsi. Stranamente, nelle aree del paese in cui gli studenti dovrebbero chiedere vogliamo vedere i risultati, vogliamo capire perché andiamo così male, sono proprio quelle aree del paese in cui i ragazzi di seconda superiore non sono andati a scuola, facendo un autogol e andando a vedere quelle scuole, sono le scuole dove avevano i risultati più negativi negli ultimi 3 anni. Allora buttiamo via il termometro, perché così non abbiamo più la febbre. È chiaro che le prove invalsi dicono qualcosa e non tutto, però sono degli indicatori. Ma anche qui c'è un problema di cultura e di prospettiva. Sul rapporto scuola-lavoro. Sul rapporto scuola-lavoro ci sono delle parti importantissime nel disegno di legge. La prima riguarda proprio gli ITS, che è quel livello terziario di istruzione non accademica, fortemente professionalizzante, che mancava fino a pochi anni fa in Italia, è stato avviato a partire dal 2011, però riguarda solo una minoranza, sono 2.500 studenti che si diplomano ogni anno. Dovremmo arrivare almeno ai 30.000 che ci sono in Germania, quindi questo può essere un punto di lavoro, e dentro il provvedimento si semplificano, si ridanno delle condizioni nuove perché gli ITS possano crescere. Secondo punto sul rapporto scuola-lavoro: l'aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro nei tecnici e nei professionali, fino a 400 ore nel triennio, dando però più spazio ovviamente al quarto e il quint'anno. L'alternanza scuola-lavoro o è l'occasione per intrecciare un lavoro tra scuola e azienda, coinvolgendo nella progettazione dei consigli di classe tecnici e professionisti, o non serve a nulla. Sono soldi buttati via dalla finestra. Io qui vi potrei tenere per 2 giorni, ma non lo faccio. Personalmente sono dentro la Fondazione Ducati, ho partecipato alla costruzione fin dall'inizio del progetto DESI, Dual Education System, e ho visto cosa vuol dire fare una progettazione condivisa tra insegnanti dell'Istituto Tecnico e Professionale Belluzzi Aldini e i tecnici della Ducati, della Lamborghini e tecnici tedeschi, e ho visto che cambiamento c'è stato per quelle scuole. Che patrimonio è diventata questa possibilità e che cambiamento c'è stato in questi 44 ragazzi che avevano solo una qualifica professionale triennale e avevano smesso di studiare. Sono rimessi, ieri ero da loro, ma loro hanno cambiato faccia, hanno ricominciato a studiare matematica italiano, lavorando, imparando mentre lavorano, mentre stanno lavorando, studiando, ma con un rapporto stretto, non tra scuola e lavoro, ma tra docenti, tecnici e professionisti, artigiani, perché questa è la chiave. E nel decreto, nel disegno di legge, c'è un altro aspetto importante che potrebbe aiutare le aziende ad investire, perché si parla di un credito d'imposta per le aziende, le imprese, le società che faranno delle iniziative sull'occupabilità dei giovani, quindi investiranno su dei tutor aziendali, sui laboratori dentro le scuole, su training center all'interno delle aziende. Questo, ne parlavo l'altro giorno con degli imprenditori di Bologna, potrebbe essere un modo con cui veramente dar la possibilità alle imprese di fare un investimento che poi ha un ritorno concreto, perché mi dicevano che quando vengono anche assunti dei periti, poi servono anni perché questi periti possono imparare veramente il lavoro, soprattutto se si parla di aziende con alta specializzazione. Quindi anche su questo la Buona Scuola ha fatto un intervento che potrebbe essere una leva per cambiare. Cambiare in che tempi? Da qui a 5 anni si potrebbe già vedere un'inversione di tendenza. Occorre però, e qui finisco, mettere a sistema le buone pratiche. Parliamo di alternanza scuola-lavoro. Dipende dall'età dei ragazzi, dal tipo di lavoro, dalla dimensione dell'azienda, dall'area del paese. Perché nella mia città la fortuna dell'industria è stato un istituto tecnico, le Aldini Valeriane. Perché la Packaging Valley, che raduna a Bologna la più alta densità di macchine, di aziende che fanno macchine automatiche, è nata dopo che era nato l'Istituto Aldini Valeriani, perché i tecnici e i periti usciti da quell'istituto hanno fatto le aziende. Quindi anche per il Sud ci potrebbe essere una scuola che diventa trainante per il territorio, perché i 300 poli tecnico-professionali che sono nati in questi 3 anni, che mettono insieme scuole e aziende su obiettivi precisi, potrebbero essere una chiave anche per aiutare le aziende a innovarsi. Un esempio, un polo tecnico-professionale nel settore dell'agribusiness in Calabria ha costruito con fondi europei un laboratorio per l'analisi DOP DOC degli alimenti e fa da servizio a tutti gli agricoltori piccoli del circondario che non avrebbero mai potuto fare questo tipo di attività. Quindi ci potrebbe essere anche un rapporto virtuoso al contrario, no? La scuola potrebbe diventare il traino per territori che sono in difficoltà e dovrebbero essere scuole su cui noi poi investiamo di più. Vi ho tediato, volevo parlare di meno e ho finito.